Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e care sorelle, anche in questa domenica io ho fatto un po' la stessa scelta pastorale delle ultime domeniche, che è quella di non entrare nella spiegazione della parabola, ma di andare un pochettino per il senso generale a chiarire il senso di alcune cose che per noi restano importanti, direi meglio, che secondo me per noi restano importanti. E ovviamente faccio questo tipo di ragionamento tornando a casa. Un buon cristiano che oggi è stato alla messa, che domani verrà alla messa nel giorno festivo della domenica, che inizia proprio con la celebrazione che stiamo facendo, cosa porterà di questa parola di Dio? Qual è l'insegnamento? Qual è l'alimento per la crescita spirituale di questa settimana? E ovviamente allora, se dovessimo soltanto essere in grado di raccontare la parabola, sarebbe poco secondo me, ma non parlo così a vanvera, parlo per esperienza diretta, già sarebbe moltissimo. Sapete quante volte mi è capitato, per esempio il lunedì alla catechesi, chi viene alla catechesi sa, di dire: com'era il Vangelo di ieri, di domenica? Silenzio e terrore. Perché? Perché non ricordiamo la parola di Dio. Guardate, quelli che vengono a messa tutti i giorni, quel Vangelo è l'alimento quotidiano. E chi viene a messa solo la domenica, quel Vangelo è l'alimento per tutta la settimana. Come facciamo a dimenticarci? Per cui a me premerebbe, ecco, che tornando a casa voi aveste alcune idee importanti, come penso siano quelle che abbiamo dato in queste settimane. Pensate domenica scorsa alla misericordia, no? Ho insistito, ho sentito anche poi la registrazione delle omelie che ho fatto, insistito all'inverosimile: Dio è misericordioso, vuol dire se mi pento mi perdona sempre, non ci sono peccati se io mi pento che Dio non perdona. Questo patrimonio di tutti quelli che sono venuti a messa domenica scorsa. E oggi dobbiamo dare alcune linee, io direi così, alcune piste. Ovviamente io non presumo di dire cose nuove, so benissimo di non dire cose nuove, però credo che sia importante che queste cose oggi le facciamo emergere insieme nella nostra riflessione. Gli antichi filosofi greci parlavano proprio di questo metodo, la maieutica. Non è una parolaccia, si può dire anche davanti alle signore per bene, vuol dire l'arte della ostretica. E allora uno dice: c'entra la filosofia con la ostretica? Certo, far nascere in noi, far venire a galla nel nostro cuore, far nascere, emergere questi che sono i concetti che abbiamo già e che dobbiamo affiancare ai valori che il Vangelo insegna. Primo di questi concetti è importante: cosa vuol dire essere amministratore? Ci sono due tipi di amministratore: l'amministratore delle robe sue e l'amministratore delle robe degli altri. C'è un'unica differenza tra i due, che il primo, essendo padrone e amministratore delle sue cose, può fare in tutto quello che vuole. Faccio un esempio: se io ho un campo che mi appartiene, lo posso dare in affitto, lo posso vendere il prodotto del mio campo, posso anche lasciarlo abbandonato, posso anche fare in modo che i vicini lo usucapiscano, per esempio. L'amministratore sono io, il campo è mio, pace. E il secondo tipo di amministrazione che ci fa riflettere è l'amministratore di beni che non sono suoi, che affianca il padrone nella cura di questo bene. Se io ho un terreno, questo terreno lo metto in mano a un amministratore, lo metto in mano all'amministratore perché voglio un tornaconto. Se lo affitti voglio i soldi, se lo coltivi voglio parte dei prodotti, e non voglio che questo bene perisca, diminuisca per il valore o addirittura mi venga sottratto da altri. Questo amministratore, il secondo amministratore, è quello che deve rendere conto. Noi siamo amministratori, dal punto di vista religioso e di fede, sempre di cose non nostre. E questo concetto deve entrare. Dice: la vita è mia, ne faccio quello che voglio. Questi erano gli slogan che abbiamo sentito tante volte. Convinciti che la vita non è tua. Convinciti che la vita ti è stata data in amministrazione. Convinciti che hai una serie di doni e di capacità che un giorno dovrai presentare al Signore in se stessi e per il frutto che hanno fatto. Adesso, chiaro, non posso fermarmi, ma se voi pensate alla parabola dei talenti, che cosa fa il padrone? Dice ai servi: ti do 5 monete e poi dopo se ne va, lasciando che il servo traffichi queste monete. Ma la cosa drammatica è il ritorno del padrone. Quando il padrone chiama questi servi e dice: bene, che fine hanno fatto le mie monete? E allora c'è quello che riporta altrettante monete, quello che ne riporta un po' meno, ma il padrone si scaglia e si inquieta con quello che rende la moneta che ha ricevuto esattamente come il padrone gliel'aveva data. Noi abbiamo l'esistenza, noi abbiamo non solo la vita fisica ma anche la vita soprannaturale che abbiamo ricevuto nel battesimo, che cresce con i sacramenti, una vita soprannaturale che è la vita di grazia, la vita di Dio in noi. Cominciamo a pensare: come amministro questo bene? Nessuno di noi, ditemi, ha fatto domanda di esistere, nessuno di noi. E nessuno di noi può decidere di essere assolutamente padrone della sua vita per mettere fine alla sua esistenza. E qui mi riferisco anche a questioni che si stanno trattando anche in Italia in questo momento. Nessuno è padrone della sua vita, nessuno è padrone della vita degli altri. Solo Dio è padrone. E Dio ci dà la nostra vita fisica, la nostra vita soprannaturale in amministrazione. Già domenica scorsa vi ricordavo il catechismo. Perché cosa ci ha creati Dio? Dio ci ha creati per conoscerlo, amarlo, servirlo e goderlo nell'altro in paradiso. Dio ci ha creati per questo. La vita che noi abbiamo è un'occasione irripetibile per fare del bene, per crescere davanti a Dio, per essere felici e realizzati. Perché la vita cristiana non è perché noi siamo tristi, cupi, quasi che avessimo il morto in casa tutti i giorni. La nostra vita, la vita cristiana, è per godere delle cose che il Signore ci ha dato, ma per goderne con giusta misura e in maniera opportuna. La parabola di oggi ci dice che questo amministratore era disonesto, e poi spieghiamo subito perché noi rimaniamo a bocca aperta. Il padrone, che sarebbe Dio, lodò l'amministratore disonesto. Come si spiega questa cosa? La spieghiamo subito. Però io adesso mi serve che capiate questo, io voglio spiegare questo, perché era disonesto per 2 motivi. Era disonesto prima che il padrone chiedesse conto, e poi era disonesto quando il padrone ha chiesto conto. Era disonesto prima perché il padrone, la parabola inizia così, lo chiama dicendo: ho sentito che stai amministrando male. Cosa avrà fatto? Avrà fatto sicuramente qualcosa per cui il ricavato, l'utile, il buono, il bello di quello che il padrone gli aveva affidato non tornava al padrone ma se lo usava lui. Esattamente come succede per certe persone. Dio ha dato la vita fisica, Dio ha dato la vita soprannaturale, Dio ha dato doni tantissimi a ciascuno di noi, ma alla fine per qualcuno tutto torna alla persona. Guardate, ci sono altre parabole, ripeto, non ho tempo, però ci sono altre parabole che inquadrano in questo discorso. Pensate gli operai omicidi, vi ricordate la parabola, i vignaioli omicidi. Viene il padrone a chiedere conto del frutto della vigna, ma viene anzitutto mandando rappresentanti, poi manda altri servi, poi manda il figlio. i vignaioli uccidono il figlio, gli altri li bastonano perché vogliono loro il frutto della vita. La mia vita mi appartiene, la mia vita è qualcosa della quale io non devo rendere conto a nessuno, faccio quello che voglio. E così questo principio viene instillato già ai bambini: non devo rendere conto ai genitori, non devo rendere conto agli insegnanti, sono libero di fare quello che voglio. E si cresce così, e questo principio deturpa la vita soprannaturale, la vita di fede. Io sono una creatura, io sono fatto di terra, ne abbiamo parlato 2 domeniche fa. Io non sono autonomo dal punto di vista morale e spirituale, non posso farmi leggi per conto mio, io dipendo da Dio che è mio creatore, a Lui mi devo riferire, è Lui che orienta la mia vita. Questa lezione va imparata, cari fratelli e care sorelle. Pensate, molte volte noi diciamo: sì, domani farò questo, dopodomani farò quell'altro. A me, quando capita di sentire, viene sempre questa voglia di fare l'appunto: se Dio vuole. In sardo si dice anche un'altra cosa, no? Che Dio vuole, dei scarabinieri permettenti. Però per noi la prima parte: se Dio vuole. E guardate, quando noi diciamo questo, non sono solo parole, sono il mettere in conto la volontà di Dio sulla nostra vita sempre. Mi devo proprio sforzare, devo imparare questo. Tutto quello che io posso fare, le tante cose che sono capace di mettere su, le migliaia di cose nelle quali mi impegno, le più belle, le più complicate, le più facili, ecco, tutte queste cose, se Dio vuole, amministro qualcosa che non è mia. E ricordate tutti, abbiamo letto anche questo di recente, la parabola di quell'uomo che aveva fatto un raccolto abbondante: anima mia, adesso datti pace, abbiamo avuto un raccolto abbondante, farò dei granai nuovi e adesso sì che posso stare tranquillo. Se Dio vuole, dice Dio, questa notte stessa ti sarà chiesto conto della tua vita. Quello che hai accumulato di chi sarà? Sapete rispondere voi? Io lo dico io, figli e nipoti, che alla faccia di chi ha fatto i sacrifici per lungo tempo incamereranno tutto. E poi dice Don Chico, dimenticandosi volontariamente anche di farvi celebrare una messa da requiem quando è l'occasione. Voi sapete che qualche volta, sono le persone che mi aiutano, qualche volta a qualche funerale 9-10 persone, come se questo fosse stato paracadutato da Marte, senza famiglia, senza... E ai funerali qualche volta non segue neanche la messa del mese, oppure segue la messa del mese e siamo soltanto sempre ancora 5-6. Sapete questo? Questo è quello che, ecco, possiamo vedere. E adesso, chiaramente, dal momento che abbiamo introdotto l'argomento dell'essere disonesto, disonesto prima, disonesto nel momento del tornaconto. Era disonesto sempre, era disonesto sul serio. Ma che cosa vuol dire che il padrone lo loda? Lo loda perché non è stato con le braccia conserte. Perché in un momento di difficoltà, da disonesto com'era, si è dato da fare. E dice Gesù, avete sentito, sono più scaltri i figli delle tenebre dei figli della luce. Vuol dire, Gesù ci vuol dire questo, voi... Per quanto riguarda le cose dell'anima e per quanto riguarda le cose della vita eterna, non avete quell'impegno nella cura che mettete per le cose materiali. Cari fratelli e care sorelle, è così anche per me che sono prete. Devo fare un sacco di cose, la macchina, la casa, i vestiti, la parrocchia. E se non sto attento, la prima cosa che salta è la mia vita spirituale. La preghiera, il breviario, i rosari, che dico tutti e quattro tutti i giorni, la messa, che magari, ecco, si potrebbe dire, non so, correndo giusto perché ci sono tante cose da fare? No. Noi non possiamo scadere a questa cosa qua. Dice Gesù, quella tensione che tu metti per le cose materiali, mettila per salvare la tua anima. E io dico questo, noi se facessimo così non avremmo mica paura dell'inferno, saremmo sicuri, perché le cose materiali ce le guardiamo bene, le cose materiali, i nostri beni, le cose che abbiamo, ce le guardiamo con attenzione. Per l'anima un po' meno. Mi ricordo quando ero nella prima parrocchia, io sono arrivato bello e fresco, 26 anni, e ovviamente con quell'energia e con quella spensieratezza facevo i foglietti, ma le signore non li usavano. Perché non li usano? Perché non ho portato gli occhiali. Allora era un pochettino più di adesso, no? E gli ho detto, ma è possibile, sono scritti in grandi, se no non possiamo cantare, non possiamo pregare insieme, e non fai nulla. Queste risposte così un po'. E allora io ovviamente un po' di spirito, sempre ci vuole. E però quando va in banca o alla posta a ritirare la pensione, Don Chico, gusto su dosubio, senza occhiali si di atteso. I biglietti, capito? Quelli, perché allora si dava la pensione. Quelli li vedevano anche da lontano senza occhiali, 10.000 lire o quello che era. È emblematico questo, emblematico. Certo non per quelle persone lì, ci mancherebbe, però è un po' la verità della nostra situazione. Voi pensate che, non so, i genitori abbiano questa apprensione per i figli? Chissà mio figlio se in grazia di Dio, se si è confessato, se non so che ho confessato, se è andato a messa. Se... Molti sì, io sono sicuro di sì, tra i genitori cristiani sicuramente c'è apprensione, c'è sofferenza quando i figlioli non fanno così, ma in generale il 92% degli italiani sono battezzati. Voi pensate che i genitori abbiano questa preoccupazione? No, la cosa più importante è vedere la figlia velina e il figlio campione del calcio. Poi mi stava dicendo mio fratello l'altro giorno che per la questione del calcio 1 su 10.000 riesce. Immaginate voi tutto quello che si fa per con partite, allenamenti, alzate alla domenica mattina prestissimo per queste partite benedette, e per l'anima e per la vita spirituale. Ecco allora che noi dobbiamo comprendere quello che Gesù dice. Quell'impegno che gli altri mettono per le cose che a loro interessa, immaginate i soldi, immaginate il sesso, immaginate la ardente bramosia di potere che c'è nel cuore di qualcuno, per la carriera, per il lavoro, per la moda, tutte queste attenzioni, dice Gesù, voi mettetele per le cose spirituali, come il disonesto amministratore ha fatto malamente per le cose che gli riguardavano. E così terminiamo. Mi piace molto come termina il Vangelo di oggi, perché dice: nessun servitore può servire due padroni. Ci siamo? Questa è la nostra definizione. Chi sono io? Un servo. Gesù l'ha detto di se stesso. Io sono venuto per servire, non per essere servito, e per servire dando la vita. Lo ha detto Maria, io sono l'ancella del Signore. Lo dobbiamo dire noi, noi siamo servi, non siamo padroni, siamo servi e amministriamo quello che Dio, nostro padrone, ci ha dato. Ma possiamo servire due padroni, il mondo e Dio? No, dice Gesù, questo non si dà. A me fa pensare tante volte quando sento i genitori del catechismo, siccome il venerdì c'è anche il calcio, facciamo che una volta va a calcio e una volta va al catechismo. Vi devo dire semplicemente, umilmente, che a me manca il coraggio di dire la verità. E la verità sarebbe, Gesù non ha detto proprio questo, ma mi astengo perché ho un po' di rispetto umano qualche volta, però vedete così, e ho fatto un esempio, ma se dovessimo pensare alla preghiera, quante volte noi diciamo prego, sì, non adesso, più avanti, poi adesso sbrigo queste cose, poi più avanti, poi arriva l'ora di andare a letto. Quando è ora di andare a letto c'è da prendere la barella, perché siamo morti, sfiniti. Che preghiere facciamo? Forse riusciamo a fare il segno della croce, neanche fatto bene. E sfiniti, la giornata termina così, abbiamo fatto 400.000 cose, importanti senza dubbio, ma la prima cosa importante che c'era da fare, quella è saltata in pieno. Non possiamo servire due padroni, il mondo e Dio. E allora penso che queste cose si possano ricordare bene, portare a casa come insegnamento di questa domenica. Continuiamo la messa così, anzitutto vivendo bene la messa. Questo è il momento più importante della settimana, me lo godo sul serio, canto, prego, incontro realmente Gesù. Questa è la cosa più bella che possa fare. E poi nella settimana, cercando di pensare questo, tutto quello che ho lo amministro, la mia vita, le cose che nella mia vita sono presenti, queste le amministro, e un giorno dovrò rendere conto di tutto. La Madonna Santissima ci aiuti con la sua intercessione, il suo insegnamento, a vivere come Gesù ci chiede nel Vangelo di oggi. Sia lodato Gesù Cristo. Rinnoviamo la